Capitolo 14. La supermente come creatrice. Tutte le cose sono un dispiegarsi della conoscenza divina. Vishnu Purana. Un principio di volontà e di conoscenza attive, superiore alla mente e creatore dei mondi, è quindi il potere e lo stato d'essere intermediario tra l'uno che possiede se stesso e questo flusso del molteplice. Questo principio non ci è completamente estraneo. Non appartiene esclusivamente e in modo incomunicabile a un essere che è totalmente diverso da noi o a uno stato d'esistenza dal quale siamo misteriosamente proiettati nella nascita, ma anche rifiutati, incapaci di ritornarvi. Anche se ci sembra arroccato su altezze molto al di sopra di noi, sono sempre le altezze del nostro essere, accessibili ai nostri passi. Possiamo non solo indovinare e intravedere questa verità, ma siamo in grado di realizzarla. Mediante una progressiva espansione o un improvviso e luminoso trascendimento di noi stessi, possiamo salire a queste cime in attimi indimenticabili o restarvi per ore o giorni di suprema e sovrumana esperienza. Quando ne ridiscendiamo, ci sono porte di comunicazione che possiamo tenere sempre aperte o riaprire, anche se dovessero costantemente richiudersi. Dimorare comunque permanentemente su questa estrema massima vetta dell'essere creato e creatore è alla fine il supremo ideale della nostra coscienza umana in evoluzione, quando ricerca non l'annullamento di sé, ma la propria perfezione. Come abbiamo visto, è questa l'idea originale, l'armonia e la verità finale con cui l'espressione progressiva di noi stessi nel mondo ritorna e che è destinata a realizzare. Eppure possiamo dubitare che sia possibile, adesso o mai, descrivere in qualche modo questo stato all'intelletto umano o utilizzare il suo divino operare, rendendolo comunicabile e organizzabile per l'elevazione della nostra conoscenza e azioni umane. Il dubbio non sorge unicamente dalla rarità o incertezza di fenomeni conosciuti che tradirebbero un gioco umano di questa facoltà divina, o dalla distanza che separa questa azione dall'esperienza e dalla conoscenza verificabile dell'umanità ordinaria. Esso è fortemente suggerito anche dall'apparente contraddizione, sia nell'essenza sia nel funzionamento, tra la mentalità umana e la supermente divina. Certamente, se questa coscienza non avesse alcuna relazione con la mente o in qualche modo un'identità con l'essere mentale, sarebbe assolutamente impossibile farcene un'idea secondo le nostre nozioni umane. Oppure, se fosse per natura soltanto una visione nella conoscenza e non un potere dinamico di conoscenza, potremmo sperare di raggiungere col suo contatto uno stato beatifico di illuminazione mentale, ma non una luce e un potere più grandi per l'azione nel mondo. Dal momento però che questa coscienza è creatrice del mondo, essa deve essere non solo uno stato di coscienza, ma anche un potere di conoscenza, e non solo una volontà di luce e di visione, ma una volontà di potere e di azione. E dato che anche la mente è una sua creazione, la mente deve rappresentare uno sviluppo, per limitazione, a partire da questa facoltà primaria e da quest'azione mediatrice della coscienza suprema, e deve essere perciò capace di ricostruirsi in essa attraverso uno sviluppo inverso per espansione. La mente deve essere sempre identica in essenza alla supermente e celare in sé la potenzialità della supermente, per quanto diversa o addirittura contraria possa essere divenuta nelle sue forme effettive e nei suoi determinati modi di operare. Può dunque non essere un tentativo irrazionale o inutile cercare di ottenere, col metodo del confronto e dell'antitesi, qualche idea della supermente dal punto di vista e nei termini della nostra conoscenza intellettuale. L'idea, i termini, potranno essere inadeguati e tuttavia servirci da segnale luminoso a indicarci una strada che, almeno fino a un certo punto, possiamo percorrere. Inoltre, per la mente è possibile elevarsi oltre se stessa, sino a certe altezze o piani di coscienza che ricevono in sé qualche luce o potere, modificati, della coscienza supermentale, e conoscono questa attraverso una illuminazione, un'intuizione o un contatto o un'esperienza diretti. Anche se viverci e vedere e agire da questa coscienza è una vittoria che non è stata ancora resa umanamente possibile. E possiamo dapprima fermarci un momento a chiederci se per caso non riusciamo a trovare una luce nel passato capace di guidarci verso queste regioni così mal esplorate. Abbiamo bisogno di un nome e abbiamo bisogno di un punto di partenza. Abbiamo chiamato questo stato di coscienza la supermente. La parola però è ambigua, perché può essere interpretata nel senso di una mente supereminente, elevata al di sopra della mente ordinaria, senza essere di per sé radicalmente trasformata. O al contrario, può dare il senso di tutto ciò che è oltre la mente e quindi assumere una latitudine troppo estesa che includerebbe anche lo stesso ineffabile. Occorre una descrizione supplementare per limitare più precisamente il suo significato. A questo punto ci vengono in aiuto i versi ermetici del Veda. Contengono infatti, sia pure celato, il Vangelo della supermente divina e immortale, e attraverso il velo ci arriva qualche lampo di luce. Attraverso l'espressione del Veda possiamo vedere la supermente concepita come una immensità oltre i firmamenti comuni della nostra coscienza e dove la verità dell'essere è luminosamente una con tutto ciò che la esprime e assicura inevitabilmente la verità della visione, della formulazione, dell'organizzazione, della parola, dell'azione e del movimento, e quindi anche la verità del risultato del movimento, del risultato dell'azione e dell'espressione, dell'ordine o della legge infallibili. Una vastità che tutto comprende, e in quella vastità una verità e armonia luminose dell'essere, e non un caos indeterminato o un'oscurità che si è perduta. Una verità di legge, d'azione e di conoscenza a esprimere questa armoniosa verità d'esistenza. Questi sembrano essere i termini essenziali della descrizione vedica. Gli dèi, che nella loro più alta entità segreta sono poteri di questa supermente, nati da essa, in essa installati come nella loro propria dimora, sono nella loro conoscenza coscienti della verità e nella loro azione possiedono la volontà profetica. La loro forza cosciente, volta alle opere e alla creazione, è posseduta e guidata da una perfetta e diretta conoscenza della cosa che deve essere fatta, della sua essenza e della sua legge. Una conoscenza che determina un potere di volontà interamente efficace che non devia né a incertezze nei suoi procedimenti o nei suoi risultati, ma esprime ed esegue nell'azione in maniera spontanea e inevitabile quello che è stato visto nella visione. La luce è qui una con la forza. Le vibrazioni di conoscenza fanno un tutt'uno col ritmo della volontà e luce e vibrazioni sono una cosa sola, perfettamente e senza tentativi, brancolamenti o sforzi, con la certezza del risultato. La natura divina ha un doppio potere. Una spontanea formulazione e organizzazione di sé che scaturiscono naturalmente dall'essenza della cosa manifestata, esprimendone la verità originaria, e una forza autonoma di luce inerente alla cosa stessa e fonte della sua spontanea e inevitabile organizzazione di sé. Ci sono poi dei particolari secondari, ma importanti. Sembra che i rishi vedici parlino di due facoltà primarie dell'anima cosciente della verità. Queste sono la vista e l'udito, mediante cui sono indicate le operazioni dirette di una conoscenza inerente che si può descrivere come una visione e un'audizione della verità, che da molto lontano vengono a riflettersi nella nostra mente umana mediante la facoltà della rivelazione e dell'ispirazione. Inoltre, sembra che nelle operazioni della supermente sia fatta una distinzione tra la conoscenza ottenuta da una coscienza comprensiva e penetrante, molto vicina alla conoscenza soggettiva per identità, e la conoscenza ottenuta da una coscienza che si proietta, affronta, apprende, che è l'inizio della cognizione oggettiva. Queste sono le indicazioni vediche. E di questa antica esperienza possiamo accettare il termine supplementare di coscienza di verità per delimitare la connotazione di supermente, che è un'espressione più elastica. Vediamo subito che una tale coscienza, descritta con tali caratteristiche, deve essere una formulazione intermedia che si riferisce da un lato a un termine che è prima e al di sopra di lei e dall'altro a un termine che è dopo e al di sotto di lei. Vediamo allo stesso tempo che essa rappresenta in maniera evidente l'anello di congiunzione mediante il quale l'inferiore si sviluppa dal superiore e dovrebbe essere ugualmente l'anello di congiunzione mediante il quale esso può svilupparsi all'inverso, tornando di nuovo alla sua sorgente. Il termine al di sopra è la coscienza unitaria o indivisibile del puro Sat Chitananda, in cui non esistono distinzioni separatrici. Il termine al di sotto è la coscienza analitica o separatrice della mente, che può conoscere solo operando divisioni e distinzioni, avendo una vaga e secondaria apprensione dell'unità e dell'infinità, che, seppure riesce a fare una sintesi delle sue divisioni, non arriva mai ad una vera totalità. Fra i due è questa coscienza comprensiva e creatrice che, per il suo potere di conoscenza che tutto penetra e comprende, è figlia di quella consapevolezza di sé per identità, che è l'equilibrio del Brahman, e per il suo potere di conoscenza che si proietta, confronta, apprende, è genitrice di quella consapevolezza ottenuta mediante la distinzione che è il procedimento della mente. Al di sopra la formula dell'uno eternamente stabile e immutabile. Al di sotto la formula del molteplice che, eternamente mutevole, cerca ma difficilmente trova nel flusso delle cose un punto di riferimento sicuro e immutabile. Nel mezzo, la sede di tutte le trinità, di tutto ciò che è uno e bino, di tutto ciò che diviene il molteplice in uno e che tuttavia rimane l'uno nel molteplice, perché era in origine l'uno che è sempre potenzialmente molteplice. Questo termine intermedio è dunque l'inizio e la fine di ogni creazione e sistemazione, l'alfa e l'omega, il punto di partenza d'ogni differenziazione, lo strumento d'ogni unificazione, che genera, esegue e porta a compimento tutte le armonie realizzate o realizzabili. Esso possiede la conoscenza dell'uno, ma è capace di trarre dall'uno le sue moltitudini nascoste. Manifesta il molteplice, ma non si perde nelle sue differenziazioni. Non dobbiamo forse dire che la sua stessa esistenza indica all'origine qualcosa al di là della nostra suprema percezione dell'unità ineffabile, qualcosa di ineffabile e di mentalmente inconcepibile non a causa della sua unità e indivisibilità, ma perché libero persino da queste formulazioni della nostra mente, qualcosa al di là sia dell'unità sia della molteplicità. Questo qualcosa sarebbe l'assoluto totale e il reale totale, che tuttavia per noi giustificherebbe sia la conoscenza che abbiamo di Dio, sia quella che abbiamo del mondo. Ma questi sono termini vasti e difficili da afferrare. Cerchiamo di precisarli. Noi parliamo dell'uno come Sat Chit Ananda, ma nella descrizione stessa del Sat Chit Ananda postuliamo tre entità e le uniamo per arrivare ad una trinità. Diciamo esistenza, coscienza, beatitudine. E poi diciamo esse sono una. È un procedimento della mente, ma tale procedimento è inammissibile per la coscienza unitaria. L'esistenza è coscienza e non può esserci distinzione tra loro. La coscienza è beatitudine e non può esserci distinzione fra loro. E siccome non c'è nemmeno questa differenziazione, non può esserci neanche il mondo. Se quella è l'unica realtà, allora il mondo non esiste e non è mai esistito, non potrebbe mai essere stato concepito, perché la coscienza indivisibile è una coscienza che non può dividere, non può dare origine a divisione e differenziazione. Ma questa è una reductio ad absurdum. Non possiamo ammetterla, a meno che non ci accontentiamo di basare ogni cosa su un impossibile paradosso e un'antitesi inconciliabile. D'altra parte, la mente può concepire con precisione le divisioni come reali. Può concepire una totalità sintetica o il finito che si estende in maniera indefinita. Può afferrare aggregati di cose diverse e le identità soggiacenti, ma l'unità ultima e l'assoluto infinito sono per la coscienza che essa ha delle cose, nozioni astratte e quantità che le sfuggono. Non qualcosa di reale da poter essere afferrato e tantomeno qualcosa che solo sia reale. È dunque qui nella mente il vero termine opposto alla coscienza unitaria. Abbiamo di fronte all'unità essenziale e indivisibile una molteplicità essenziale che non può arrivare all'unità senza abolirsi e senza confessare nell'atto stesso di farlo che non sarebbe mai realmente esistita. Eppure esisteva. È questa difatti che ha trovato l'unità abolendo se stessa. E abbiamo ancora una reductio ad absurdum a riperdere il violento paradosso che cerca di convincere il pensiero stordendolo e l'antitesi inconciliata e inconciliabile. La difficoltà nel suo termine inferiore scompare se ci rendiamo conto che la mente è solo una forma preparatoria della nostra coscienza. La mente è uno strumento d'analisi e di sintesi, ma non di conoscenza essenziale. La sua funzione è quella di ritagliare in modo incerto qualcosa della cosa sconosciuta in sé, chiamando questo frammento o delimitazione di essa l'intero e di analizzare ancora il tutto nelle sue parti, considerandole oggetti mentali separati. Solo le parti e gli avvenimenti incidentali la mente può vedere in maniera precisa e a suo modo conoscere. L'unica idea precisa che possiede dell'intero è quella di un ammasso di parti o di un complesso di proprietà e avvenimenti. Il tutto non visto come parte di qualcos'altro o nelle sue parti, proprietà e avvenimenti. Il tutto non visto come parte di qualcos'altro o nelle sue parti, proprietà e avvenimenti rappresenta per la mente non più che una vaga percezione. Soltanto quando viene analizzato, posto come un oggetto costituito separatamente, come una totalità in una totalità più vasta, la mente può dire a se stessa: questo adesso lo conosco. E in realtà non lo conosce. Conosce solo la propria analisi dell'oggetto e l'idea che se n'è fatta mediante una sintesi delle singole parti e proprietà che ha visto. E qui si arresta il suo caratteristico potere, la sua sicura funzione. E se noi avessimo una conoscenza vera, più vasta e più profonda, una conoscenza e non una sensazione intensa ma senza forma, come avviene talvolta in certe parti profonde ma inarticolate della nostra mentalità, la mente dovrebbe far posto ad un'altra coscienza, la quale l'appagherebbe trascendendola o ne invertirebbe, rettificandole, le operazioni dopo aver saltato al di là di essa. L'apice della conoscenza mentale non è che un trampolino da cui poter prendere lo slancio necessario. L'ultima missione della mente è quella di esercitare la nostra oscura coscienza che è emersa dalla prigione della materia, di illuminarne i ciechi istinti, le causali intuizioni, le vaghe percezioni, fino a che diventi capace di questa luce più grande e di questa superiore ascesa. La mente è un passaggio, non è il culmine. D'altro canto, la coscienza unitaria o unità indivisibile non può essere questa impossibile entità, una cosa senza contenuto, da cui sarebbero venuti fuori tutti i contenuti e in cui gli stessi scomparirebbero annientandosi. Deve essere un'autoconcentrazione originaria, in cui tutto è contenuto, ma in maniera diversa da questa manifestazione spaziale e temporale. Ciò che si è concentrato in tal modo è l'esistenza assolutamente ineffabile e inconcepibile, che il nichilista immagina nella sua mente come il vuoto negativo di tutto ciò che siamo e conosciamo, ma che il trascendentalista può immaginare altrettanto ragionevolmente in mente sua come la realtà positiva ma indistinguibile di tutto ciò che siamo e conosciamo. In principio, dice il Vedanta, era l'esistenza unica senza secondo. Ma prima e dopo il principio, adesso, per sempre e oltre il tempo, è ciò che non possiamo descrivere nemmeno come l'uno, anche quando diciamo che nulla esiste al di fuori di quello. Ciò di cui possiamo essere coscienti è, all'inizio, la sua originaria autoconcentrazione, che cerchiamo di comprendere come l'uno indivisibile. In secondo luogo, la diffusione e l'apparente disintegrazione di tutto ciò che era concentrato nella sua unità, che rappresenta la concezione che la mente ha dell'universo. E infine il suo stabile autoestendersi nella coscienza di verità, la quale contiene e sostiene la diffusione, impedendole di essere un'effettiva disintegrazione. Mantiene l'unità nell'estrema diversità e la stabilità nell'estrema mutevolezza. Insiste sull'armonia nell'apparenza di una lotta e di un conflitto generali, conserva il cosmo eterno, laddove la mente arriverebbe solo ad un caos che tenta eternamente di darsi una forma. Questa è la supermente, la coscienza di verità, l'idea reale che conosce se stessa e tutto il suo divenire. La supermente è il vasto estendersi del Brahman che contiene e manifesta. Mediante l'idea, essa sviluppa il triplice principio dell'esistenza, coscienza e beatitudine, a partire dalla sua unità indivisibile. Lo differenzia, ma senza dividerlo. Stabilisce una trinità, senza arrivare, come fa la mente, all'uno partendo dai tre, ma manifestando i tre dall'uno, perché essa manifesta e sviluppa, pur mantenendoli nell'unità, perché essa sa e contiene. Mediante la differenziazione può presentare l'uno o l'altro dei tre elementi come la divinità effettiva che contiene in sé le altre, implicite o esplicite, e fa di questo procedimento la base di tutte le altre differenziazioni. Allo stesso modo agisce su tutti i principi e le possibilità che elabora da questa trinità costitutiva di tutto. Ha il potere di sviluppare, di far evolvere, di rendere esplicito, e questo potere porta con sé anche l'altro potere, di involuzione, di involgimento, di rendere implicito. In un certo senso si può dire che l'intera creazione è un movimento fra due involuzioni. Lo spirito, in cui tutto è involuto e da cui tutto evolve verso il basso, verso il polo opposto della materia, e la materia, in cui pure tutto è involuto e da cui tutto evolve verso l'alto, verso il polo opposto dello spirito. Quindi tutto è in ciascuna cosa, così come ciascuna cosa è in tutto. Perciò ogni semenza delle cose implica in sé tutta l'infinità delle varie possibilità, ma è spinta a seguire una sola legge di procedimento e di risultato dalla volontà, cioè dalla forza di conoscenza dell'essere cosciente che si manifesta e che, sicuro dell'idea che è in lui, stabilisce in anticipo, mediante questa, le proprie forme e i propri movimenti. La semenza della cosa è la verità del suo essere particolare che questa esistenza in sé vede in se stessa. Il risultato di questa semenza, divisione di sé, è la verità dell'azione del sé, la legge naturale di sviluppo, di formazione e di funzionamento che segue inevitabilmente la visione di sé attenendosi ai processi involutivi nella verità originale. Tutta la natura è dunque semplicemente la volontà profetica, la forza di conoscenza dell'essere cosciente all'opera per sviluppare in forza e in forma tutta l'inevitabile verità dell'idea in cui si è originariamente gettata. Questa concezione dell'idea ci fa rilevare l'essenziale contrasto tra la nostra coscienza mentale e la coscienza di verità. Noi consideriamo il pensiero come una cosa separata dall'esistenza, astratta, senza sostanza, diversa dalla realtà, qualcosa che appare non si sa da dove e che si distacca dalla realtà oggettiva per osservarla, comprenderla e giudicarla. Così sembra, e di conseguenza è per la nostra mentalità che divide tutto e analizza tutto. La prima occupazione della mente è quella di rendere discreto, cioè separato, di fare scissioni più che di discernere, e così ha creato questa paralizzante scissione fra pensiero e realtà. Ma nella supermente ogni essere è coscienza. Ogni coscienza è coscienza dell'essere. E l'idea, vibrazione carica di coscienza, è ugualmente una vibrazione d'esistenza gravida di se stessa. È il primo apparire, in una creativa conoscenza di sé, di ciò che si trovava concentrato in una consapevolezza di sé non creativa. Essa si presenta come idea che è una realtà, ed è questa realtà dell'idea che si evolve, sempre mediante il proprio potere e la propria conoscenza di sé, sempre cosciente di sé. Sempre sviluppandosi per la volontà inerente all'idea, sempre realizzandosi mediante la conoscenza infusa in ogni suo impulso. Questa è la verità di tutta la creazione, di tutta l'evoluzione. Nella supermente, l'essere, la coscienza di conoscenza e la coscienza di volontà non sono divisi come sembrano esserlo nelle nostre operazioni mentali. Sono una trinità, un unico movimento con tre aspetti effettivi. Ogni aspetto ha il suo effetto particolare. L'essere dà l'effetto della sostanza. La coscienza l'effetto della conoscenza. Dell'idea capace di dirigersi e di darsi una forma, l'effetto della comprensione e della apprensione. La volontà dà quello della forza che si realizza. Ma l'idea è solo la luce della realtà che illumina se stessa. Non è pensiero mentale o immaginazione, ma effettiva autoconsapevolezza. È l'idea reale. Nella supermente, la conoscenza nell'idea non è separata dalla volontà nell'idea, ma è una cosa con essa. Proprio come non è diversa dall'essere o dalla sostanza, ma è una con l'essere e potere luminoso della sostanza. Come il potere di una luce incandescente non è diverso dalla sostanza del fuoco, così il potere dell'idea non differisce dalla sostanza dell'essere che si elabora nell'idea e nel suo sviluppo. Nella nostra mentalità, invece, tutte queste cose sono diverse. Abbiamo un'idea e una volontà che si accorda con l'idea, oppure un impulso di volontà e un'idea che se ne distacca. Ma noi, in effetti, operiamo una distinzione fra l'idea e la volontà, e fra queste due e noi stessi. Io sono. L'idea è una misteriosa astrazione che appare in me. La volontà è un altro mistero, una forza più vicina al concreto, anche se non concreta, ma sempre qualcosa che non è me stesso. Qualcosa che ho, o che ottengo, o che si impadronisce di me, ma che io non sono. E scavo anche un abisso tra la mia volontà, i suoi mezzi e il suo effetto, in quanto considero queste cose come realtà concrete al di fuori di me e diverse da me. Perciò né io, né l'idea in me, né la volontà in me siamo autoeffettivi. L'idea può abbandonarmi, la volontà venir meno, i mezzi difettare. Io stesso, per una o per tutte queste lacune, restare irrealizzato. Ma nella supermente non esiste tale paralizzante divisione, perché la conoscenza non è divisa, la forza non è divisa, l'essere non è diviso come nella mente. Essi non sono spezzati in se stessi né separati fra loro. La supermente è la vastità. Essa parte dall'unità, non dalla divisione. È originariamente onnicomprensiva. La differenziazione non è che un suo atto secondario. Perciò, qualunque sia la verità dell'essere che viene espressa, l'idea corrisponde a essa esattamente e la forza di volontà corrisponde all'idea, non essendo la forza che potere della coscienza e il risultato alla volontà. Né certo l'idea cozza con altre idee e la volontà o la forza con altre volontà o altre forze, come avviene nell'uomo e nel suo mondo. C'è difatti una sola vasta coscienza che contiene e collega in sé tutte le idee come sue proprie idee. Una sola vasta volontà che contiene e collega in sé tutte le energie come sue proprie energie. Essa trattiene l'una, manda avanti l'altra, ma in accordo con quanto è stato preconcepito dalla sua propria idea-volontà. Questo giustifica le comuni nozioni religiose dell'onnipresenza, onniscienza e onnipotenza dell'essere divino. Lungi dall'essere un'immaginazione irrazionale, esse sono perfettamente razionali e non contraddicono in alcun modo né la logica di una filosofia intelligente né le indicazioni che ci vengono dall'osservazione e dall'esperienza. L'errore è quello di scavare un abisso incolmabile tra Dio e l'uomo, tra il Brahman e il mondo. Questo errore esagera quella che è una differenziazione effettiva e pratica nell'essere, nella coscienza e nella forza, facendone una divisione essenziale. Ma torneremo più avanti su questo aspetto della questione. Per il momento siamo giunti a un'affermazione e a una certa concezione della supermente divina e creatrice, in cui tutto è uno in essere, coscienza, volontà e felicità, con tuttavia una capacità infinita di differenziazione che dispiega l'unità ma non la distrugge, dove la verità è la sostanza. La verità scaturisce nell'idea, la verità emerge nella forma. E c'è una sola verità di conoscenza e di volontà, una sola verità di autorealizzazione e quindi di felicità. Perché ogni autorealizzazione è soddisfazione dell'essere. E quindi sempre, in tutti i mutamenti e in tutte le combinazioni, un'autoesistente e inalienabile armonia.